Voglio capire per quale motivo i contanti dovrebbero permanere e avere lunga vita. Per questo lo chiedo ad un matematico che è in collegamento con noi, docente del Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino, che ha scritto un libro che vi devo dire è assolutamente convincente, che si chiama Viva i contanti. Lui è il professor Beppe Scienza. Ben trovato, professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, io ero scetticissima, per questo ho voluto leggere il suo libro, caro professore, e vedo che sta circolando, che oggi se ne parla tantissimo e sono contenta per lei perché lei ha fatto una disamina scientifica, intelligente, assolutamente anche piacevole alla lettura, per cui insomma mi sono voluta lasciare incuriosire e devo dire che in alcuni punti mi ha anche convinto. Io che sono un'assertrice del pagamento elettronico per un fondo di pigrizia, poi perché non voglio andare al bancomat a ritirare il denaro perché ho paura che qualcuno mi possa scippare, però lei smentisce tutto questo. Qual è l'assunto da cui lei parte, professore?
L'assunto da cui parto è che lo strumento base per i pagamenti è comunque il contante, che è la moneta ufficiale, la moneta della banca centrale, ed è la sola dove nell'atto del pagamento nessuno ci guadagna, mentre invece nel pagamento digitale, elettronico, la banca prende, la banca o la società che Visa o la società PayPal, la società che organizza il sistema, prende una commissione. Questa è una novità nella storia. I pagamenti per millenni, fino a 20-30 anni fa, sono sempre avvenuti dove lo Stato emette la moneta, ha dei costi magari per emettere la moneta, c'è un signoraggio, cioè c'è un vantaggio perché lo Stato ricava un interesse alla moneta che mette, ma i pagamenti non costano come regola, è una stranezza questa qui che il pagamento debba costare. Ora io non ho niente in contrario a pagare, io stesso uso anche a volte i bancomat, eccetera, ci mancherebbe altro, anche carte credito, senz'altro, no? Però il fatto che venga demonizzato chi continua a fare quello che è assolutamente normale è una cosa un po' tipicamente italiana di qualche altro Stato. In Germania, per esempio, la stessa banca centrale difende strenuamente i contanti, organizza ogni 2 anni un convegno sui contanti, Bargeld Symposium, e continua a sostenere una cosa che dovrebbe essere ovvia: il contante è la moneta della banca centrale, è il solo con cui non si rischia il fallimento, mentre con il denaro bancario si rischia comunque il fallimento della banca. E comunque il contante ha grandissimi vantaggi dunque. Primo, ho detto, non costa, nessuno paga, in effetti in Italia non paga il consumatore, paga il negoziante, però poi ribalterà sui prezzi il costo
Certo, della
del pagamento
transizione, chiaro,
elettronico.
certo.
Poi il contante dà il senso della spesa, se uno prende i contanti, ammetto che è meglio non prelevarli in luoghi pericolosi. Se uno prende i contanti e poi se li tiene e li consuma per pagare, si rende conto di quello che spende. Il contante è inclusivo, cioè può essere usato anche dal barbone, dall'immigrato anche regolare, può essere usato dal bambino, da chi è fallito e non ha conto in banca. Tant'è che addirittura la Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti, ha difeso in un suo numero dell'anno scorso i contanti. Il contante permette una riservatezza, che non significa difendere i traffici dello spacciatore di droga, ma significa anche non voler far sapere a chi si fa delle donazioni, eccetera. Il contante non corre il rischio di un blocco, come si accorgono adesso in Ucraina, che non hanno più la corrente elettrica perché funziona senza strumentazione. Cioè, il contante ha vari vantaggi che in Italia vengono regolarmente taciuti, mentre la stessa Germania, che non è proprio la patria degli evasori, dei mafiosi, dei delinquenti, i contanti hanno un loro luogo e nessuno ci rinuncia. E comunque, diciamo una cosa, l'uso dei contanti nel mondo non sta assolutamente diminuendo. Anno dopo anno, anche durante la pandemia, la circolazione dei contanti è aumentata.
Eppure il contante non trasmetteva il coronavirus, lei ha fatto anche questo passaggio, è
No,
stato
non trasmetteva questo,
demonizzato.
no, no, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche la Banca Centrale Europea hanno detto che non trasmetteva il coronavirus, anche perché è una carta speciale, cioè che è molto resistente, quella delle banconote, diciamo, per cui
Lei
non.
dice che questi sono tutti ragionamenti che sono stati messi in piedi per demonizzare il contante, appunto ultimo è la trasmissione del coronavirus, ma questo è a vantaggio ovviamente delle banche. Quindi ci sarebbe una guerra al contante favorita, diciamo così, dalle banche. Però indubbiamente abbiamo cambiato le nostre abitudini di pagamento, professore, cioè nonostante tutto molti sono passati alla moneta elettronica.
Va benissimo, ma anch'io qualche volta la uso. La mia non è una posizione manichea, non è una posizione religiosa, no? Non ho niente contro la moneta elettronica. Ho molto contro chi demonizza l'uso del contante. Cioè, no, va bene usare entrambe le forme, uno può pagare. Beh, certo che per pagare un caffè e un giornale mi sembra un po' ridicolo in questo, fare 2-3 euro, uno faccia quello che vuole, insomma, non sto facendo una crociata contro la moneta elettronica, semmai sto facendo una crociata a favore del contante, ma non contro la moneta elettronica.
Sì, però insomma, sul ruolo un po' delle banche, perché lei dice non è vietato tenere i propri risparmi in contanti dentro una cassetta di sicurezza, ad esempio, no? Cioè questo va smentito. Si possono tenere benissimo, però poi, eccolo lì, quando vediamo, insomma, come sta accadendo adesso a livello europeo, i grandi scandali dove effettivamente si acquistano favori di politici, girano sacchi di denaro contante. Questo denaro non potrebbe essere trasmesso diversamente se non in contanti. Tanti, professore?
No, in effetti ci sono anche trasmissioni di denaro in maniera illecita, si assume uno per una consulenza, gli si paga 500.000 l'anno per fare quasi nulla, eccetera. Ci sono molti casi di corruzione che avvengono non in contanti, ma con assunzioni, con contratti di consulenza, eccetera. Quindi ci sono altri modi per corruzione. Il contante è uno strumento anche per la corruzione, ma su questo c'è la battuta di un dirigente della Banca Centrale Tedesca, Thiele, che diceva: sì, è vero, il contante serve anche alla criminalità, però anche i telefonini servono alla criminalità. Dobbiamo proibire i telefonini? Cioè, il fatto che qualcosa possa avere anche un utilizzo illecito non basta di per sé per vietare l'utilizzo.
E questo è.
Tante cose possono avere anche un utilizzo illecito.
Certo, e questo è sacrosanto.
È una massima latina, usus non tollit abusus, non tollit usum, abusus non tollit usum. Cioè, il fatto che si possa abusare di una cosa non permette di vietarne l'uso.
Allora, professore,
una cosa vorrei dire sui limiti ai contanti nei pagamenti, attualmente 2.000 euro. Ma ora, l'idraulico o il chirurgo si fanno pagare sul nero, facendo magari uno sconto o togliendo l'IVA al committente, non hanno limiti, cioè il limite riguarda i pagamenti fatturati, legali, perché per un pagamento sul nero non c'è nessun limite, nel senso il limite non conta, quindi quella storia del limite ai pagamenti è una forma per demonizzare il contante, in effetti non ostacola l'evasione. La cosa peggiore di tutti, secondo me, della normativa attuale, tuttora in vigore, è che se io pago un medico, un'analisi clinica, a fronte di fattura, quindi regolarmente fatturata in contanti, e faccio questo in una struttura privata, non posso poi detrarre questa spesa. Ma se ho la fattura, se non avessi la fattura, dov'era l'altra versione?
Sì, sì. Cioè questo lo devi fare con il pagamento elettronico, devo dire.
Se no non è detraibile.
Esatto. Però questo provvedimento... Però professore, questo provvedimento è stato preso perché c'era proprio un tema di evasione evidentemente in questo settore, cioè è stato fatto proprio
ma
per...
Ma no, evitare... è stato preso per favorire le banche, hanno aggiunto questo e tante altre cose, perché ripeto, il pagare, io non posso, io posso pagare il medico sul nero, metto d'accordo, mi fa uno sconto, lo pago, questo chi se ne accorge. Se invece io lo pago con la parcella regolarmente, ma lo pago in contanti, cosa che io... lecito fare, perché sotto 2.000 euro, questa cosa, questo pagamento che è avvenuto con emissione di fattura può essere da me detratto nella dichiarazione dei redditi. Ecco, in questo proprio non ci vedo nessun motivo se non favorire la banca che vuole guadagnare anche lì una commissione.
E questo è un punto di vista interessante che spiegherebbe poi per quale motivo ci si è accaniti. Lei dice diventa anche una guerra politica, no? Di afferenza politica, per cui c'è una parte politica che difende il contante e una parte politica invece che lo vuole ostacolare e che vuole...
In Italia, perché in Germania
esatto.
In Germania non c'è un solo partito dai neonazisti ai verdi non c'è un solo partito che sia contro i contanti.
Esatto, e quindi cioè, diventa anche un volersi riconoscere, lei dice, in uno schema politico rigido in cui insomma si afferisce in una determinata parte in un modo e da un'altra in un altro. Quindi c'è anche la questione politica dentro tutto questo.
Ma c'è anche buona fede, secondo me alcuni sono veramente convinti che la lotta al contante sia una nobile lotta contro l'evasione fiscale, eccetera, contro la mafia. Li hanno convinti, peccato che non sia vero, peccato non peccato, comunque non è vero. Io volevo solo chiedere questo, non è vero, non è una lotta contro l'evasione fiscale.
E questo è quello che afferisce anche la Premier, la Presidente Giorgia Meloni, che insiste nel fatto che non è questo il tema, che l'aumento del contante e soprattutto l'obbligo del POS da una certa somma in poi, quindi lasciar libero ovviamente il commerciante, ad esempio, no, di farsi pagare in contante non significa essere un evasore. Lei è uno dei primi assunti che mette nel libro, professore, non bisogna mai associare chi accetta denaro contante o chi paga in contante all'evasore, bisogna assolutamente scardinare questo assunto.
In qualche caso è anche vero, ma non è vero sempre. In qualche caso è vero, in qualche caso no. Ma allora entriamo in una casistica diversa, nei tanti modi per evadere, nelle spese di tratte che non sono spese vere, nella non inerenza al reddito, cioè diventa un discorso che... Ma questo è sostenuto anche dagli studiosi del problema dell'evasione fiscale, ecco, cioè... In questo la Meloni ha ragione, io sono di altri idee politiche, però in questa ha ragione, io... Se una ragione dico che ha ragione, come regola, non è che abbia... afferente politico. Fra l'altro è buffo, il Movimento 5 Stelle con Beppe Grillo sosteneva, difendeva i contanti, Conti invece è con il contrario. Oh, vabbè, cambia idea.
Ci si mettessero
d'accordo. Avevo fatto un post nel blog di Beppe Grillo difendendo i contanti, che vabbè, adesso è diventato filo bancario anche lui.
È cambiato, poi. Adesso è cambiato. Devo dire, è assolutamente interessante, con tanti riferimenti anche a quelli che sono ovviamente le ultime scelte del governo, le direzioni del governo, quindi un libro attualissimo, Viva i contanti, non una difesa per forza, ma una spiegazione di perché il contante dovrebbe continuare a coesistere insieme al pagamento elettronico e perché ovviamente spesso nasce questa distanza fra i due tipi di pagamento e quindi praticamente due fazioni, pro e contro. Il professor Beppe Scienza, matematico, autore del libro Viva i contanti per Ponte alle Grazie, è stato in collegamento su Radio Cusano. Grazie professore, un punto di vista assolutamente interessante
grazie a voi,
e anche
a voi,
piacevole.
A tutti.
Buon lavoro, buongiorno.